Ioanna Spyriadi, seconda parte 1, si prepara un viaggio. L'amico dottore, colui che in primavera, a Francoforte, aveva deciso il ritorno di Edi all'Alpe, andava, in un luminoso mattino di settembre, verso casa Sesemann per la Breite Strasse. Nel cielo azzurro splendeva il sole, ma nel cuore del dottore c'era una grande malinconia perché nei mesi di quella estate egli aveva perduto la sua unica figliuola. Adesso, egli era solo al mondo ed inguaribilmente triste. Rispose tuttavia con la consueta cordialità e un sorriso al saluto devoto di Sebastiano allorché questi gli ebbe aperto la porta della casa amica. In quella casa tutti volevano bene al dottor Classen. Il signor Sesemann gli andò incontro per la scala e «Hai fatto bene a venire», gli disse, «ti aspettavamo, Clara ed io». Vogliamo parlare ancora con te del viaggio in Svizzera. In Clara c'è ora un deciso miglioramento e io non me la sento proprio di non mantenere la promessa fattale. No, Sesemann, no. Non possiamo. Cerca di ragionare. È la terza volta che mi chiami per farmi ripetere lo stesso diniego. Se fosse qui tua madre, con lei sono certo che mi intenderei meglio. Da anni Clara non aveva un'estate così cattiva. È vero che ora sta meglio, ma non possiamo pensare di farle affrontare un viaggio tanto lungo. Ormai siamo in settembre, sulle montagne il tempo può ancora essere bello, ma può anche fare molto freddo. E le giornate sono brevi. Clara non potrebbe trascorrere dalla sua amica altro che un paio d'ore, portata lassù in seggiolino. Sarebbe un'emozione dannosa, oltre che uno strapazzo. No, Sesemann, non è possibile. Progettiamo invece un viaggio per la primavera. Vieni con me e parlerò io a Clara, che è una ragazza ragionevole. E di là, nelle belle giornate, potrà anche far visita a Heidi, comprendimi amico mio, se vogliamo sperare che Clara abbia un giorno a star meglio, dobbiamo usarle ogni cura. Il signor Sesemann lo interruppe con emozione. Dimmi sinceramente, hai ancora speranza che la situazione di Clara possa cambiare? Poca. Disse il dottore a bassa voce. Poca. Ma pensa, cerca di pensare, se è vero che Clara deve purtroppo rinunciare a tante cose delle quali le altre ragazze godono, ha anche delle gioie. E tutti e due avete quella, grande, di volervi bene. Tu non devi mai tornare in una casa vuota e sederti a tavola solo. Quando sei lontano, sai che la tua Clara ti aspetta e ti desidera. No, Sesemann, voi due non siete poi tanto da compiangere, pensa alla mia casa solitaria. Il signor Sesemann si alzò e prese a misurare la stanza a lunghi passi, le mani dietro la schiena. Infine si fermò davanti all'amico e dandogli un colpetto sulla spalla. Dottore, ho un'idea. Non posso vederti così. Devi scuoterti un poco e fare tu un viaggio. Devi andare a far visita alla bambina Heidi in nome di tutti noi. Ecco, è questo che devi fare. Assolutamente. E il signor Sesemann era così contento della sua idea che non lasciò al dottore il tempo di dir di no, lo prese sotto braccio e lo condusse subito con sé nella stanza di Clara. Il caro dottore era per Clara sempre un'apparizione gioiosa, anche se adesso egli non poteva più essere allegro come un tempo. Cercava lei, allora, di esserlo con lui, perché avrebbe voluto tanto potergli ridare un po' di allegria. Appena lo vide, gli tese la mano ed egli subito gli si sedette accanto. Lo stesso fece il padre, il quale prese subito a parlare del viaggio in Svizzera e di come questo sarebbe stato bello. Anche se non poteva essere realizzato presto, e passò a dire che, subito, sarebbe andato da Heidi l'amico dottore. Clara sapeva quanto a suo padre dispiacesse vederla piangere e cercò di frenare le lacrime che già le avevano invaso i grandi occhi azzurri. Tutta l'estate aveva tanto sognato quel viaggio. Ma essa sapeva anche che il buon papà non si opponeva se non a quel che potesse farle male, e che anche questa rinuncia andava sopportata. Si volse allora verso il dottore, verso l'unica consolazione che in quel momento sapesse immaginare. La prego, dottore, se lei va da Heidi, venga poi a raccontarmi tutto. Tutto di lassù all'Alpe, e quel che fa Heidi, e il nonno, Peter, le capre. Io li conosco tutti, tutti, benissimo. La prego anche di portare lassù quel che le darò, per Heidi e per la nonna, la prego. Io berrò tutto l'olio di fegato di merluzzo che lei vorrà, fu questa promessa a farlo decidere. Allora ci andrò proprio, Clara. E quando devo partire? Lo hai stabilito già? La miglior cosa sarebbe domattina presto, e il signor Sesleman. Sì, domani. Il sole splende e non devi perdere neanche una di queste belle giornate. Ho capito. Fra un po' mi caccerete. Vado, vado. Clara gli fece ancora molte raccomandazioni e lui promise ancora tutto quel che lei voleva e di narrarle poi ogni particolare della sua visita. I domestici hanno il dono di conoscere quanto avviene o sta per avvenire in casa assai prima che le cose siano loro comunicate. Così Sebastiano Tinette. Quando a quest'ultima Clara disse di porre in un certo scatolone, da lei già preparato, un buon numero di paste morbide e fresche, anche se non le disse per chi fossero, la sdegnosetta ragazza mormorò. Ne val proprio la pena. E quando Sebastiano aprì il portone inchinandosi al dottore che usciva, gli disse: Se il signor dottore vorrà essere così gentile da portare anche un saluto di Sebastiano alla signorinetta. Chi invece rientrava in quel momento e non sapeva nulla era la signorina Rottenmeier. Al portone fu sospinta da un colpo di vento e si scontrò con il dottore. Ambedue si ritrassero e ciascuno voleva lasciare il passo all'altro, la signorina con molta cortesia. Per il dottor Classen, ella nutriva particolare considerazione. Anch'egli si ritrasse con garbo squisito, le comunicò il proprio progetto di viaggio e la pregò di preparare, così bene come lei sola sapeva fare, i pacchi destinati a Ed e da Clara. Salutò e si allontanò per la strada ventosa. La signorina Rottenmeier, con gran sorpresa di Clara, preparò con fare grazioso e con umore eccezionalmente buono l'imballaggio delle tante svariate cose e cosette che Clara aveva messe da parte per la sua amica. C'era un cappottino pesante con il cappuccio per le visite alla nonna, così che il nonno non avesse bisogno di avvolgere Edi nel sacco di lino affinché non si assiderasse. C'era uno scialle spesso e soffice, di lana grigia, che avrebbe protetto la nonnetta dal gelo che l'inverno stringeva da ogni lato la vecchia casa di legno, e, sempre per la nonna cieca, i morbidi dolci da inzuppare nel caffè al posto dei soliti panini. E c'era un enorme salame. Questo, naturalmente, era per Peter, ma la saggia Clara lo indirizzava a mamma Brigitte perché il ragazzetto impulsivo e affamato non lo mangiasse tutto in una volta. Veniva poi un sacchetto di profumatissimo tabacco per la pipa del nonno. A Clara pareva vedere il fumo levarsi da quella pipa nella luminosa e tersa aria della sera all'Alpe. Ma il grosso pacco non fu completo se non dopo che vi furono incluse un incredibile numero di scatole, scatoline e scatolette. Ciascuna di esse conteneva una sorpresa per Heidi. E Clara sorrideva al pensiero della gioia della sua amica. Quando infine la signorina Rottenmeier ebbe compiuto con grande perizia la sua opera, entrò Sebastiano, si caricò in spalla il gran fagotto e lo portò difilato a casa del dottore. 2. Un ospite all'alpe. Il vento del mattino faceva stormire i grandi abeti. I lunghi rami dondolavano e fremevano. Heidi era desta. Sempre la voce degli alberi amici era per lei un richiamo irresistibile, così era avvenuto nei suoi sogni in città, e la bambina sarebbe subito corsa fuori. Ma adesso sapeva bene che non si compare mai al mattino se non ben lavati e in ordine. Quando fu fuori dalla baita trovò il nonno che scrutava il cielo per sapere come sarebbe stata la giornata. Nuvolette rosee vagavano in alto mentre il cielo si andava facendo ogni momento più azzurro. Oro puro fluiva sulle cime e sui pascoli alti mentre il sole sorgeva dietro le vette che fronteggiavano l'Alpe. Oh nonno, che bello, che bello! Buongiorno, nonno. Così, anche gli occhi tuoi sono aperti. Disse il vecchio nel prendere nelle sue la mano della bambina. Heidi corse a saltellare sotto gli abeti per la sua visita mattutina. A quella non rinunciava mai. I rami vecchissimi e pesanti oscillavano più bassi ad ogni colpo di vento. Lei, ad ogni salto, andava un po' più su con le mani, fino a toccarli. Intanto il nonno mungeva e preparava per il pascolo la candida cigna e la bruna orsetta. Quando furono nello spiazzo le capre corsero da Heidi, lei le salutò abbracciandole al collo ed esse belarono confidenti, spingendola alle spalle con testate affettuose. Di più urtava Orsetta, la più vivace e robusta, ma quando Edi le disse: Non spingermi così, che mi sembri il turco, essa si ritrasse e si pose tranquilla, mentre Cinne rialzò la testa e non la mosse più, come pensasse. Di me nessuno potrà dire che rassomiglio al turco. Perché Cinne era un po' più educata di Orsetta, e ci teneva. Si udì il noto fischio e giunse Peter. Le capre andavano avanti a lui, e in testa era Scricciolo. Tutte circondarono Heidi, sballottandola allegramente, ma Peter con una fischiata più acuta volle rimetterle assieme, perché con Heidi doveva parlare lui. Infine poté avvicinarla e allora le disse con arroganza: Oggi vieni con noi, finalmente? Oggi no, Peter. Possono arrivare da un momento all'altro da Francoforte. Devo farmi trovare a casa. Dici sempre così. Lo hai detto tante volte. E lo dirò ancora finché non vengono. Trovano lo zio, se vengono, ringhiò Peter che era geloso. Si sentì dalla baita la voce del vecchio. Perché l'armata non procede? Per difetto del gran maresciallo o della truppa? Subito Peter, con un dietrofront, fece sibilare in aria la sua bacchetta e, raccolte le bestie, si diresse verso l'alto del monte. Da quando Edi era di nuovo da nonno, si dava da fare in casa. Dapprima, ogni mattina, con grandi sforzi rifaceva il suo letto, montando e ordinando ben bene il fieno su cui stendeva il lenzuolo, che tendeva e rimboccava finché il letto fosse liscio liscio. Poi correva qua e là per la baita, rimettendo ai loro posti le sedie e gli altri oggetti che fossero fuori posto. Ogni mattina con un cencio morbido strofinava a grandi bracciate il piano del tavolo così da renderlo lucido, e quando il nonno nel rientrare si guardava attorno soddisfatto, pensava: Adesso da noi è come fosse sempre domenica. Heidi non è stata all'estero e vano. Così fu anche quella mattina. Ma fuori la natura era troppo splendente e Heidi ogni momento si sentiva chiamata da un suono o dal colore di una nuova luce. E quando dalla finestra aperta entrò un raggio di sole così allegro, così dritto, che pareva dicesse: Vieni fuori, Heidi, vieni fuori. La bimba gli obbedì. Sedette un po' a guardare tutta la vallata gloriosa di sole, poi tornò in casa perché non tutto ancora era in ordine, poi, ancora, corse sul prato, il nonno, che sfaccendava sotto la tettoia, la guardava sorridendo correre dentro e fuori. Ed un tratto lei lo chiamò, con tale urgenza da spaventarlo. Nonno, nonno, vieni. Accorso, lui la vide buttarsi giù per il declivio, in corsa. Vengono, nonno, vengono. E avanti c'è il dottore. Appena gli fu di fronte, la bambina si attaccò affettuosamente al braccio teso del vecchio amico e subito disse con slancio: Buongiorno, signor dottore. E ancora tanti, tanti ringraziamenti. Ciao, Heidi. E di che cosa mi ringrazi? Chiese il dottore ridendo. Di avermi fatto ritornare dal nonno, lei spiegò semplicemente. Fu come se sul viso del dottore passasse un raggio di sole. Non si era aspettato simile accoglienza mentre saliva immerso nei suoi pensieri tristi, così come non si era accorto di come attorno a lui la vallata fosse bella. Adesso, a sentirsi vicina la bimba che piena di gioia e di amore non si staccava dal suo braccio, sentì scaldarglisi il cuore. Andiamo, Heidi, portami dal nonno e mostrami la tua casa. Ma Heidi s'era fermata e guardava verso valle. Dove sono Clara e la nonna? Chiese. Sì, Heidi, è così. Debbo dirti che sono solo. Mi dispiace molto, ma è così. Clara è stata veramente molto malata questa estate, e non può viaggiare per ora. Così, neanche la nonna è venuta. Ma ti prometto che in primavera, quando le giornate saranno di nuovo lunghe e calde, le tue amiche verranno, come desiderano. Heidi rimase molto male. Le pareva incredibile non vedere quanto s'era figurato tante volte con l'immaginazione. Il dottore taceva. Tutto, attorno, taceva. Solo, dall'alto, il misterioso, profondo, ora lontano, stormire degli alberi. Ed un tratto il pensiero di Heidi vacillò. Perché sono corsa giù? Perché il dottore è venuto? Lo guardò. e vide negli occhi dell'amico, fissi su di lei, qualcosa di nuovo, qualcosa di profondamente triste. No, non era stato mai così. Un'ombra passò sul suo cuore perché Heidi non sopportava di vedere che qualcuno fosse triste. E ora, proprio il suo buon dottore. Voleva consolarlo, anche se non sapeva di che. Certo era triste perché la nonna e Clara non stavano con lui. Così gli disse. Oh, non ci vorrà molto prima che torni la primavera. Qui l'inverno non è tanto lungo. Allora verranno. Clara potrà fermarsi di più e lo preferirà. Andiamo, andiamo da nonno, adesso. E tirò lei per la mano il vecchio amico su fino alla baita, continuando nel suo motivo consolatore, e tanto infervorandosi in esso, da crederci anche lei. Così che disse al nonno, tutta contenta andandogli incontro. No, non sono ancora qua, ma vengono presto anche loro. Per il nonno, il dottore non era un estraneo, così come il dottore conosceva il nonno dai racconti di Clara. Ambedue sedettero nella panca, lasciando un posticino per Heidi. A lei il dottore sussurrò in un orecchio che presto sarebbe giunto alla baita qualcosa che le avrebbe fatto più piacere della visita del vecchio dottore. Poi i due uomini parlarono di molte cose e fecero progetti per i prossimi giorni. Il dottore si sarebbe trasferito da ragazza al Dorf in modo da poter salire ogni giorno alla baita e intraprendere con il nonno belle gite in montagna. Il sole intanto era giunto al mezzogiorno, e calmatosi da un pezzo il vento, gli abeti tacevano nell'aria dolce. Lo zio entrò nella baita e ne riuscì portando il tavolo che pose avanti alla panca. Disse. Heidi, su, portaci il pranzo. Il signore si accontenterà della nostra cucina semplice. Accetto l'invito. Quassù il cibo non può che essere buono. Heidi correva dentro e fuori come una donnola, portando l'occorrente per la tavola. Ospitare il dottore era per lei una gioia immensa. Il nonno preparava il pranzo. Il latte fumante e lo splendente dorato formaggio rosolato. Tagliò poi rose e fette di carne essiccata all'aria pura. Al dottore il pranzo piacque tanto, che subito disse. Sì, la nostra Clara deve venire quassù. E se per un po' mangerà come sto mangiando oggi io, diverrà tonda e forte come non è stata mai. Proprio allora comparve dal basso un uomo con sulle spalle un grosso fagotto. Giunto avanti la baita lo scaricò sull'erba. Ecco quanto è venuto con me da Francoforte, disse il dottore e andò a disfare il fagotto, togliendone l'involucro esterno. Poi invitò Heidi a continuare da sé a tirar fuori i suoi tesori. E c'è pure qualcosa per la tua nonna di qua. Era lo scatolone dei biscotti. A sera nonno e bambina avrebbero accompagnato al Dorfli il dottore e portato alla nonna e a Peter le cose per loro. Heidi intanto guardava i tanti regali di Clara saltando di gioia. Ma si interruppe e corse dal dottore per dirgli. No, tutte queste cose non mi fanno più piacere della visita del signor dottore. I due uomini risero e di nuovo il dottore pensò, ma adesso lo disse pure, di non esserselo aspettato, questo. Al tramonto scesero tutti al Dorfli. Heidi si fermò alla casa di Peter, ma prima disse al dottore. Domani vuole venire al pascolo con le capre? Perché quella era l'esperienza più bella che lei conoscesse, e voleva offrirla a lui. Il dottore accettò con entusiasmo. Il nonno aveva lasciato avanti la casa di legno e regali e Heidi trasse dentro prima lo scatolone, poi il salame e infine il pesante scialle e tutto portò vicino alla vecchietta perché questa potesse toccare tutto. Brigitta mutolì dallo stupore. La nonna fu molto contenta dei morbidi dolci, ma più contenta ancora per lo scialle di lana, ciò che un po' sorprese Heidi. Quanto al salame, esso troneggiava in mezzo al tavolo e la Brigitte lo contemplava quasi con venerazione. Non aveva mai veduto un salame così gigantesco e questo, niente meno. Era suo e lei avrebbe potuto anche tagliarlo. Le pareva impossibile. Così mormorò dubbiosa. Bisogna chiedere allo zio cosa si deve farne. È fatto per essere mangiato e per nient'altro, disse Heidi. In quella entrò Peter, inciampando. Disse. Lo zio dell'Alpe è qui. Heidi deve, poi non parlò più. Aveva visto il salame. Ma Heidi aveva capito già e, salutata la nonnetta, corse fuori. Il nonno stavolta non si fermò se non per dire dalla soglia. È tardi e la bambina deve dormire a sufficienza. Con lei per mano, salì sotto le stelle fino alla sua baita pacifica. 3. La coscienza di Peter. L'indomani il dottore, Peter e le capre giunsero all'alpe assieme. Durante la salita il vecchio signore aveva tentato un paio di volte una conversazione col pastorello, ma non aveva ricevuto che poche risposte monosillabiche alle sue domande. Così la compagnia che giunse su era silenziosa. Heidi e le due capre aspettavano fresche e allegre. Vieni con noi? Chiese Peter al solito. Sì, se viene anche il signor dottore. Disse Heidi, e Peter guardò il dottore un po' di sbieco. Comparve il nonno, salutò il dottore e consegnò a Peter il sacco delle provviste. Più pesante del solito anche per l'aggiunta di un bel pezzo di carne affumicata. E la gita ebbe inizio. Heidi fu subito circondata dalle capre che facevano a gara per starle accosto così che lei doveva ammonirle. Lasciatemi stare un po' con il signor dottore. Quando finalmente uscì dal gregge e si avvicinò al dottore, questi subito la prese per mano. Ecco, adesso non doveva più stentare a far conversazione, Heidi aveva una quantità di cose da raccontargli, proprio di ciò che avevano d'attorno. Del carattere delle strane trovate di ogni capra, dei tesori di lassù, delle rupi e degli uccelli che vi avevano al nido. Così parlando giunsero presto, nel dottore si accorse delle orribili occhiate che Peter gli lanciava a tratti. L'avesse viste, ne avrebbe avuto paura. Heidi condusse il dottore nel punto che lei preferiva e si sedettero accanto sul pendio del pascolo, nel giorno settembrino che splendeva d'oro sulle cime e nella verde vasta vallata. Dagli alti pascoli lontani risuonavano gli scampanii delle greggi, così tranquilli e dolci che pareva annunciassero pace vicina e lontana. Lassù sui grandi nevai lampi di sole si accendevano a tratti mentre il grigio Falkniss alzava le sue alte torri di roccia con antica maestà nell'azzurro cupo. Deliziosa, lieve, spirava la durezza del mattino, muovendo appena le campanule azzurre, ultime della folta schiera estiva. Il grande falco roteava altissimo ma non gracchiava. Ad ali spiegate nuotava sereno nell'azzurro e se la godeva. Heidi si guardava attorno. Lontano e vicino. Tutto, tutto era così bello. Così bello. Gli occhi della bimba brillavano di delizia e di quando in quando si volgevano quasi furtivi per accertarsi che anche l'amico dottore godesse. Il dottore s'era finora guardato attorno pensoso, in silenzio. Comprese la bambina, e quando ne incontrò lo sguardo. Sì, Heidi. Potrebbe essere bello, qui. Ma come si fa, se uno porta con sé un cuore triste? Come pensi dovrebbe fare per rallegrarsi delle cose belle che vede? Oh, esclamò Heidi che non sapeva la pena del suo amico, qui non si ha mai il cuore triste. Solo a Francoforte, quello, il dottore, sorrise brevemente. Poi disse. Se fosse tanta la tristezza che uno si fosse portata qui da Francoforte, che si potrebbe fare? Allora bisogna dirlo al buon Dio. È questo che bisogna fare quando non si sa che altro fare. Sì, piccola, questa è una buona idea. Ma quando ci viene proprio da Dio, quel che ci rende tristi e poveri, che cosa dire a Lui, allora? Che cosa? Heidi rimase zitta per un po' a meditare su quanto si potesse fare in quel caso difficile. Ma era convinta si potesse ricevere sempre aiuto da Dio. Cercò la risposta nella propria esperienza e la trovò. Bisogna aspettare, allora. Aspettare e pensare. Adesso il Signore conosce già qualche cosa di bello che verrà dopo. Bisogna soltanto aspettare tranquilli, senza scappar via. D'un tratto poi si vedrà tutto chiaro perché il buon Dio aveva preparato per noi qualcosa di buono da un pezzo, solo che noi non lo sapevamo e vedevamo solo quella tremenda tristezza e perciò pensavamo che sarebbe stato sempre così. Questa è fede, Heidi. Devi conservarla, disse il dottore, e per un po' rimasi a guardare in silenzio gli imponenti monti rocciosi e la vallata inondata di sole. Poi disse. Vedi, Heidi, qualcuno potrebbe sedere qui e avere una grande ombra innanzi agli occhi. Una grande ombra che gli impedisce di vedere la bellezza che lo circonda. Questo qualcuno potrebbe diventare qui ancora più triste, al pensiero che tutto questo avrebbe potuto essere ancora più bello, per lui, in altre circostanze. Puoi capirlo, questo? Ecco, adesso qualcosa di doloroso si era insinuato nel gaio cuore di Heidi. La grande ombra innanzi agli occhi l'aveva fatta pensare alla nonna che non poteva più vedere. Tacque per un pezzo, come sempre quando la pena la colpiva durante la gioia. Infine disse, seria. Sì, lo posso capire. E so una cosa. Che allora bisogna ripetere i canti della nonna che fanno, essi, un po' di luce, e qualche volta chiaro del tutto. Lo ha detto lei, la nonna. Quali canti, Heidi? Io conosco soltanto quello del sole e il bel giardino e poi, dell'inno più lungo, i versi che la nonna vuole sempre che le legga 3 volte. Quelli, li so a memoria. Allora dimmeli. E il dottore si pose in ascolto. Heidi meditò un momento. Poi, lascia tu fare al principe sapiente. Egli ti stupirà, dopo il dolore, quando compiuto avrà l'opera sua. Per un tempo anche lungo il suo soccorso forse ti mancherà. Ti parrà allora che tu per sempre debba, notte e giorno, così penare fra bisogno e angosce senza che egli ti guardi. Ma se ancora gli resterai fedele, egli verrà, oltre la tua speranza e il desiderio, quando ormai tu non speri, egli verrà. Libererà il tuo cuore da quel peso che rassegnato e mite avrai portato. Heidi non era certa che il dottore ascoltasse. Forse dormiva. S'era coperto gli occhi con la mano, né si muoveva. Quando la bimba tacque, tutto rimase silenzioso. Sì, il dottore taceva, ma non dormiva. Viveva quei momenti in un tempo remoto. Ragazzino, stava accanto alla poltrona della mamma. Con un braccio attorno al collo di lui, ella leggeva proprio quel canto che Heidi aveva detto. Al dottore pareva risentire la voce della mamma, vedere i suoi occhi buoni posarsi su lui con amore. E quando le parole del canto si furono spente, udì quella voce sussurrargli altre parole che venivano dal fondo della memoria. Il viso nella mano, il dottore rimase ancora per un pezzo immobile. Quando finalmente si riscosse, vide che Heidi lo guardava con stupore. Le prese la mano e disse: Heidi, la tua canzone è bella. Torneremo qui e me la ripeterai. Durante tutto il tempo così trascorso, in Peter il dispetto era andato crescendo. Dopo tanti giorni, Heidi era finalmente tornata al pascolo, ma per stare sempre con il vecchio signore. Né lui, Peter, le si poteva avvicinare. Questo lo offendeva fortemente. Peter sedette alle spalle del vecchio signore, così che questi non lo potesse vedere, strinse il pugno e lo scosse nell'aria minaccioso verso di lui. Dopo un po' ne fece due, di pugni, e più il tempo passava e la bambina sedeva vicino al dottore, più Peter allungava nell'aria i suoi pugni cattivi. Quando il sole fu giunto in mezzo al cielo ed era ora di far colazione, ciò che Peter sapeva bene, egli gridò verso i due. Bisogna mangiare. Heidi si alzò per prendere il sacco delle provviste, ma il dottore disse di non aver fame. Desiderava solo un po' di latte. Anche Heidi scoperse di non aver fame e di desiderare un po' di latte e basta. Poi avrebbe accompagnato il dottore che voleva andare ancora fino al grande masso ricoperto di muschio, lì dove una volta Scricciolo era stato per cadere di sotto e dove crescevano le erbette più aromatiche. Così Heidi corse da Peter e gli spiegò che lui non aveva che da mungere cigna per il dottore e lei stessa. Allora Peter, assai sorpreso. E chi si piglia quello che c'è nel sacco? Tienilo, se vuoi. Ma prima portaci il latte, e svelto. Ma in vita sua Peter aveva compiuto una qualunque azione così rapidamente. Mentre mungeva la capra e portava il latte, pensava al contenuto del sacco, che ormai gli apparteneva, ma che non aveva ancora aperto. Non appena i due ebbero cominciato a bere il latte, Peter aprì il sacco e ci guardò dentro. Quando vide quel meraviglioso pezzo di carne rossa, fremette di gioia e guardò di nuovo dentro per accertarsi che fosse vero. Poi infilò nel sacco la mano per prenderne fuori quella ricchezza. Ma ad un tratto la sua mano si fermò e si ritrasse, come se a Peter non fosse concesso godere di quei doni. Sì, gli era venuto in mente di aver avuto l'ardire di mettersi dietro il vecchio signore e minacciarlo con i pugni chiusi. E adesso il Signore gli regalava intera la sua meravigliosa colazione. Come avrebbe potuto egli goderne? Il rimorso glielo impediva. Ed un tratto Peter saltò in piedi e corse di nuovo fino al punto preciso ove aveva commesso il suo misfatto. Lì giunto, stese nell'aria le braccia e le mani con i palmi aperti a dimostrare che i pugni non c'erano più. Rimase così per un lungo tratto finché sentì che la cosa era accomodata. Poi, a grandi salti ritornò al sacco e adesso, con la coscienza alleggerita, poté mordere l'insolito e squisito pranzo e, con sommo piacere, goderne. Intanto il dottore e la bambina avevano un po' vagabondato in giro e lui voleva tornarsene giù. Heidi era ben decisa ad accompagnarlo fino alla baita del nonno e oltre, e così fece, per mano a lui, raccontandogli tante cose e mostrandogli dove le capre brucavano più volentieri, i posti nei quali fiorivano d'estate le gialle splendenti roseline del pascolo, i cisti, le rosse centauree e tanti altri fiori dei quali adesso lei conosceva i nomi per averglieli insegnati il nonno. Infine il dottore le disse di tornare e continuò da solo la discesa verso Dorfli. Ma a tratti si voltava e ancora più volte vide Heidi, ferma nello stesso posto, che lo salutava con la mano. Così aveva fatto la sua figlioletta quando lui usciva di casa. Era un autunno caldo e assolato. Ogni mattina il dottore saliva all'alpe e proseguiva per una passeggiata, da solo con lo zio tra i monti rocciosi fino in alto, ove dimorava il grande uccello rapace. Il falco a volte roteava gridando e gracchiando, quasi a sfiorare la testa dei due uomini. Al dottore piaceva molto la compagnia del suo accompagnatore e si stupiva di come questi conoscesse tutte le erbette dell'Alpe e sapesse le virtù medicinali di molte di esse e quanto di buono e prezioso si potesse trovare lassù in molte creature. Così negli abeti resinosi e negli abeti rossi dagli aghi profumati, nel muschio ricciuto che spuntava fra le radici degli alberi e in tutte le pianticelle piccole dai fiorellini poco appariscenti che ancora spuntavano dal forte terreno alpino. Ugualmente bene il vecchio conosceva l'indole e l'abitudine di tutti gli animali di lassù, i grossi e quelli piccoli, abitatori dei buchi delle rupi, delle caverne nel terreno, financo delle cime degli abeti. Sempre il dottore si accomiatava dicendo: «Mio buon amico, ogni giorno la lascio avendo imparato qualcosa». Ma spesso, e nelle giornate più belle, il dottore voleva stare con Heidi, lassù al pascolo, e lei gli ripeteva i versetti dell'inno e gli raccontava tutto quel che sapeva. Peter sedeva dietro di loro, ma non mostrò più i pugni. Un mattino il dottore disse che era l'ultimo giorno del suo soggiorno. Sarebbe tornato l'indomani a Francoforte. Gli dispiaceva molto, e molto dispiacque alla bambina e al nonno. Heidi guardava il suo amico interrogativamente. Quasi non capiva che egli stesse per andare via davvero. Lo accompagnò per un tratto del pendio, tenendolo per mano in silenzio. Il dottore si fermò e disse che lei doveva tornare indietro. Non voleva si allontanasse di più. Le carezzò i capelli ricciuti e disse: «Debbo andarmene, Heidi. Potessi portarti a Francoforte e tenerti con me». Tutta Francoforte fu d'un tratto innanzi agli occhi della bambina. Case e case, muri, tetti, come li aveva visti dal campanile, le strade di pietra, la signorina Rottenmeier Tinette, un po' sgomenta, Heidi disse: «Preferirei tornasse lei da noi». «Sì, hai ragione. Va bene, Heidi», e il dottore le tese la mano. Lei lo guardò in viso e gli vide gli occhi empirsi di lacrime. Poi egli si volse e in fretta riprese a scendere. La bambina non si mosse per un po'. Poi, d'un tratto scoppiò in un gran pianto e si mise a corrergli dietro. «Signor dottore! Signor dottore!» Egli si volse e l'aspettò in silenzio. Quando lo raggiunse lei piangeva a fiumi, singhiozzava forte. «Voglio venire subito a Francoforte e rimanere con lei finché lei vorrà. Devo soltanto dirlo al nonno». Il dottore la carezzò. «No, mia cara Heidi, non ora, non così. Devi restare ancora sotto gli abeti. Potresti tornare ad ammalarti. Ma voglio chiederti una cosa. Se dovessi ammalarmi io un giorno ed essere solo, verrai da me? Posso sperare che mi vorrai bene?» «Sì, vengo di sicuro, il giorno stesso. A lei voglio bene quasi quanto al nonno, assicurò Heidi ancora scossa dai singhiozzi. Lui le strinse la mano ancora e poi si allontanò rapidamente. La bimba rimase ferma a guardarlo finché la sua figura frettolosa fu un puntino. Lui, quando ancora si voltò per l'ultima volta e la vide l'Alpe inondata di sole, mormorò. Lassù si sta bene.